Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dire perché parliamo di genio, direi che insomma non ce n'è bisogno, perché è chiaro che il cloud è una genialata, cioè ci permette di vivere un po' da zingare. Io ormai sono decisamente una nomade digitale, vivo dappertutto, parcheggio le cose un po' dappertutto, spesso non le trovo neanche, ma questo è un altro problema. Quindi sicuramente il fatto che il cloud sia una gran genialata non c'è ombra di dubbio. Peraltro è che ormai è qualsiasi cosa è cloud. Si fa prima forse a dire cosa non è cloud, perché noi abbiamo veramente il cloud utilizzato in qualunque servizio, in qualunque situazione. E il problema però è che questo cloud presenta notevoli rischi che il nuovo regolamento europeo privacy forse tenta di risolvere. E in qualche modo insomma un aiutino lo dà rispetto a quello che era il passato, rispetto a quello che era il codice privacy. Vedremo un pochino quelle che sono le differenze. Vabbè, sicuramente un ambito fondamentale relativo alla responsabilità è quello relativo alle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza, come sapete, il regolamento europeo sono cambiate da minime e idonee ad adeguate, certo in realtà cambia poco, da delle misure che ci devono essere assolutamente, ma soprattutto quello che secondo me il regolamento europeo fa molto bene è questa designazione, questo disegno nuovo dei vari ruoli, e vedremo che nel cloud i ruoli sono molto importanti. Abbiamo sicuramente il ruolo del titolare del trattamento, abbiamo il ruolo del contitolare del trattamento, abbiamo il ruolo del responsabile esterno del trattamento e in più si aggiunge il ruolo del data protection officer. Vedremo un attimino le differenze. Innanzitutto voglio dire che nel caso del cloud provider è chiaro che stiamo parlando di un eventuale o titolare o contitolare responsabile esterno, evidentemente, e quindi non un responsabile interno. Su questa cosa vorrei sottolineare, ho sentito le scemenze in giro e quindi vorrei fare un attimino il punto. Non è che il responsabile interno nel regolamento europeo sparisce, perché il responsabile interno non esiste, è chiaro che nel cloud forse no, perché insomma un cloud interno lo vedo difficile, ma la responsabilità è così, perché se ho letto un po' in giro che la responsabilità non sparisce, è una cosa un po' stravagante da dire, ecco. Quindi sicuramente il responsabile continua ad esistere sia interno che esterno. Ora si aggiunge anche il ruolo di DPO. Vediamo. Allora, contitolare del trattamento. Contitolare del trattamento assume una forma più definita rispetto al passato, perché sostanzialmente nel codice privacy non è che si capisse benissimo qual era il caso di contitolarità del trattamento. Qui invece abbiamo una norma che lo definisce esattamente e soprattutto una norma che ci dice che qualora il responsabile nominato, quindi in questo caso il cloud provider, quindi il fornitore di servizi che dovrebbe essere nominato responsabile esterno dal titolare e non volesse accettare, perché come sapete abbiamo un contratto, un mandato, quindi in teoria uno può anche rifiutare questo accordo scritto, a quel punto è contitolare del trattamento. Quindi questo meccanismo prima non era così evidente, quindi comunque è legato al titolare, comunque deve seguire quelli che sono poi le finalità e le modalità del trattamento del titolare, comunque devono condividere quelle che sono le decisioni. Chiaramente questo nel cloud, questo diventa molto, molto più complicato, perché spesso e volentieri questi servizi sono poi siti all'estero e quindi la faccenda si complica. Anche se i cloud, che poi il fornitore di servizi cloud, che poi si vanno a trovare nei paesi dell'Unione Europea, hanno in realtà delle forme di controllo molto penetranti, perché voi avete visto a livello normativo che addirittura qualora ci sia una sanzione da parte di un'autorità di controllo di un paese nei confronti di una società che sta in un altro paese, si chiede la collaborazione dell'autorità di controllo di quell'altro paese, e se qualora questa collaborazione non andasse in porto, autorità non aiutasse effettivamente a ottenere il risarcimento, la sanzione, quanto stabilito, addirittura può essere punita l'autorità di controllo, quindi con delle sanzioni tra l'altro enormi, che arrivano a 20 milioni di euro, riguardano anche l'autorità di controllo. Quindi un meccanismo di controllo tra paesi, quantomeno nell'Unione Europea, esiste. Poi, restando nell'Unione Europea, certamente il gioco si fa un tantino più difficile, però sappiamo anche che sicuramente il regolamento gode di extraterritorialità, però bisogna vedere poi nel concreto che cosa si riuscirà veramente a fare. Un'altra cosa che secondo me è andata un po' a cambiare è la figura del responsabile anche esterno del trattamento, nel senso che rimane sempre il concetto che deve essere un soggetto ben scelto, che fornisca idonea garanzia, che sappia rispettare le misure di sicurezza e quant'altro, però deve tenersi molto a quelle che sono le istruzioni del titolare, quindi è molto vincolato al titolare, molto più di prima, e tra l'altro risponde, questo secondo me è una cosa molto interessante, risponde solidalmente, quindi a questo fornitore di servizi cloud in teoria potrebbe essere, si potrebbe andare a chiedere anche la cifra completa del risarcimento, questo qualora parliamo di responsabilità civile, chiaramente nel caso di sanzione potrebbe essere anche sanzionato direttamente. Quindi io credo che le norme siano assolutamente più restrittive con il regolamento europeo. Il trattamento da parte di un responsabile deve essere appunto disciplinato da un contratto, come dicevamo, o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile al titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie interessate, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Quindi bisogna andare a analizzare a fondo tutte le clausole contrattuali che devono esistere. Il contratto o altro atto giuridico prevede in particolare che il responsabile del trattamento tratti dati personali solo su istruzione documentata del titolare del trattamento. Solo su istruzione documentata, come vedete è molto più stringente rispetto a prima, perché invece prima si parlava di autonomia da responsabile, qui invece si parla di istruzione documentata. Garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Ecco, qui gli incaricati cambiano nome, e questo è interessante, diventano persone autorizzate al trattamento. Quindi gli incaricati, come figura di incaricati, non esistono più e si chiamano persone autorizzate. Persone autorizzate chiaramente dal responsabile, dal titolare, ma comunque autorizzate a quel trattamento e devono impegnarsi alla riservatezza. Inoltre occorre che si adottino tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32, che come sapete sono, come le vogliamo chiamare, quelle misure che senz'altro ci devono essere. Non le voglio chiamare minime perché sennò rischiamo di confonderle con le precedenti, però quelle ci devono assolutamente essere, e sono la riserva di immunizzazione, sono i backup dei dati, sono il ripristino, la capacità di avere un piano di disaster recovery, sono la verifica dell'efficienza, dell'adeguatezza, delle misure di sicurezza, quindi quelle misure assolutamente ci devono essere, e quindi sono proprio il livello base, se vogliamo chiamarlo così. Su scelta del titolare del trattamento cancelli o restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi ai trattamenti e cancelli le copie esistenti, salvo che dentro l'Unione degli altri Stati membri preveda la conservazione, e poi metta a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisca all'attività di revisione, comprese le ispezioni. Questo in realtà c'era anche nel codice, poco seguito per la verità, però credo che questa volta insomma stiamo facendo le cose molto più seriamente con il regolamento europeo, per cui il fatto che si istituiscano veramente degli audit, delle attività di revisione o delle ispezioni anche nei confronti di questi fornitori più complessi che devono insomma capire che comunque si devono adeguare a regole che sono europee, insomma sempre di più diventano
siamo per. Inoltre, sono responsabile del trattamento via dal presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione. Quindi, come dicevo, anche la violazione del presente regolamento lo fa salire di grado e lo fa diventare titolare del trattamento in questione, e quindi non è che può tanto sfuggire da questa cosa. Poi abbiamo il DPO. Il DPO è molto interessante anche nell'ambito cloud, perché è chiaro che questi signori rientrano nelle tre famose categorie che magari vi faccio vedere subito, perché è difficile dire che un fornitore di servizi cloud non abbia tra le attività principali il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, oppure trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati, dove categorie particolari di dati coincide sostanzialmente con i vecchi sensibili, quindi salute, vita sessuale, sanità, religione, sindacato, eccetera, eccetera, o di dati personali relativi a condanne penali e reati. Insomma, ritenere che i servizi i fornitori di servizi cloud non siano tenuti dal DPO, mi sembra abbastanza difficile, poi magari ci saranno anche dei casi, però credo che nella maggioranza dei casi siano tenuti ad averlo. Allora, cosa succede? Che se un titolare non è tenuto al DPO, ma usufruisce di un cloud che invece è tenuto al DPO, quest'ultimo lo deve avere, e quindi deve averlo e va a coprire anche i dati che sono di quell'azienda, di quel titolare che non sarebbe tenuto al DPO. Quindi si crea un meccanismo un po' di bamboline, no? Di scatole chiuse, in cui sostanzialmente è il designato ad avere obblighi e impegni più gravi del designante. E questo può avvenire ovviamente in tutti quei casi in cui i titolari non rientrano in tutte queste categorie, ma hanno servizi cloud, e questi servizi cloud invece il DPO ce lo devono avere. Quindi questo, secondo me, è un argomento interessante che chi offre questi servizi deve insomma imparare a maneggiare. Tra l'altro, insomma, questo succederà entro maggio e manca davvero poco. Un'altra cosa molto interessante sul DPO, su cui forse non si fa abbastanza mente locale, è che il DPO deve essere identificato per bene, è un data protection officer, non va confuso né con responsabili interni né con responsabili esterni, si chiama così e deve risultare da tutta la documentazione e deve essere anche comunicato all'autorità di controllo, che deve sapere che il DPO di quel signore, di quel titolare, è Mario Rossi, è Tizio, e questo è decisamente molto interessante, per cui sarà possibile andare anche a vedere chi sono questi signori, anche perché nella documentazione verso l'esterno il DPO delle varie aziende, dei vari fornitori risulteranno, e il garante avrà un elenco di questi DPO, quindi che devono essere di comprovata esperienza, vabbè, tutte le varie cose che sappiamo. Il mondo obbligatorio l'abbiamo visto, il gruppo dei garanti europei nell'ultima revisione dell'aprile del 2017 raccomanda di tenere conto in particolare dei fattori elencati di seguito, fino a stabilire se il trattamento sia effettuato su larga scala, cioè il numero di soggetti interessati nel trattamento in termini assoluti, ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento, il volume di dati, le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento, la durata, ovvero la persistenza dell'attività di trattamento, la portata geografica dell'attività di trattamento. Poi va a precisare che il trattamento dei dati personali non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi i dati personali di pazienti o di clienti da parte di un singolo medico o di un singolo avvocato, mentre lo diventa qualora parliamo di soggetti associati. Vabbè, questo è un chiarimento che mi piace portare per evitare confusioni. Chiaramente con il cloud ha poco a che fare. Il concetto di monitoraggio regolare e sistematico degli interessati non trova definizione all'interno del regolamento europeo, tuttavia, considerando 24, menziona il monitoraggio del comportamento dei diritti di detti interessati, ben comprendendo di tutte le forme di tracciamento e profilazione su internet, anche per finalità di pubblicità comportamentale. Occorre rilevare però che la nozione di monitoraggio non trova applicazione solo nell'ambiente online, ma anche nell'ambiente offline. L'aggettivo regolare è anche interessante perché, secondo i garanti europei, significa che avviene in modo continuo, ovvero a intervalli definiti per un arco di tempo definito, oppure ricorrendo ripetuto a intervalli costanti, e che avviene in modo costante a intervalli periodici. Quindi sembra escludere soltanto l'occasionalità, sostanzialmente. Quindi qualora sia occasionale, è da, sicuramente da non considerarsi regolare, ma in tutti gli altri casi, quando c'è o continuità o periodicità, intervalli costanti, ricorrente e intervalli periodici, abbiamo la regolarità e quindi il DPO è obbligatorio. Compiti, vabbè, sui compiti del DPO chiaramente abbiamo un elenco piuttosto fitto, che sono quelli di formare e fornire la consulenza al titolare, che i dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivati dal regolamento, sorvegliare l'osservanza del regolamento, nonché delle politiche del titolare o del responsabile in materia di protezione dei dati, compresa l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. Quindi il DPO, questo è il caso in cui l'azienda sia obbligata, azienda che poi si avvale di servizi cloud, partecipa anche a quelle che sono le decisioni sul responsabile esterno, che in questo caso sarebbe responsabile esterno, fornitore di servizio cloud, che a sua volta è tenuto, presumo, al 90% dei casi a nominare un DPO. E il DPO, tra DPO, hanno anche l'obbligo di collaborare tra di loro. Anche questo è molto interessante. Quindi, quantomeno la struttura, il disegno, la mappa diventa più evidente. Quantomeno dall'esterno siamo in grado di capire chi sta lavorando bene, chi sta facendo i passi giusti, chi sono le persone designate, insomma, diventa trasparente in qualche modo. Quindi io credo che è un passo avanti decisamente importante, qualcosa mi sembra che questo regolamento riesca sostanzialmente a fare. Poi il DPO deve chiaramente osservare, o meglio, sorvegliare l'osservanza del presente regolamento. Questo l'abbiamo visto. Poi, tra i compiti del responsabile, abbiamo di fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto, e questo è molto interessante secondo me, perché la valutazione di impatto è una di quelle attività che in realtà si faceva anche prima, esisteva anche con il codice privacy. Io sinceramente negli anni in cui ho fatto il consulente privacy ho fatto una valanga di valutazione di impatto, perché è un modo di documentare le scelte privacy, quindi non è proprio tutta questa novità. Chiaramente adesso però l'imposizione della valutazione di impatto diventa insomma evidente, diventa importante, e il DPO ha il ruolo di dare un parere in merito alla valutazione, perché la valutazione chiaramente la fanno i responsabili dell'azienda, la fa il titolare con i suoi responsabili, vede i rischi, si cerca di analizzare i rischi che ci sono da quel nuovo trattamento, quindi di disegnare un nuovo trattamento di un'ottica di privacy e quant'altro, ma non è detto che, non essendo degli esperti come può essere un DPO, lo facciano nel modo giusto. Quindi il DPO deve fornire un parere sulle valutazioni di impatto e dire se secondo lui sono state fatte in modo corretto oppure no. Poi altro punto fondamentale è cooperare con l'autorità di controllo, soprattutto funge da punto di contatto per l'attività di controllo, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, nel caso in cui resti obbligatoria, no? Quelle sono quelle verifiche preliminari sostanzialmente che devono essere fatte con l'aiuto dell'autorità garante e con l'aiuto anche del DPO. Nell'eseguire i propri compiti, il DPO considera debitamente i rischi inerenti al trattamento tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. Ecco, sui registri, vabbè, credo che anch'essi siano molto interessanti. Questi saranno dei documenti che, da quello che ho capito, assomiglieranno moltissimo al vecchio documento programmatico sulla sicurezza. Sono sicuramente più complicati, però assomigliano tanto al vecchio programmatico, devono essere tenute attenzione da ogni titolare ma anche da ogni responsabile esterno. Quindi i fornitori di servizi cloud dovranno avere i loro registri suddivisi anche per le aziende per cui forniscono i servizi, per cui insomma, anche lì si crea una serie di documenti che si integrano tra di loro e che possono essere anche consultati. Le informazioni che sono tenute sono descritte in elenco, sono tantissime, però come vi dicevo appunto anche all'interno del registro va indicato qualora si è tenuti al DPO, ad indicare chi sia al DPO, alle misure adottate, a tutte le politiche di sicurezza seguite, alle finalità del trattamento e tutte le altre attività necessarie. Grazie.
Sono costretto ad avere una sorta di ID, di codice, di pseudonimo che sia assolutamente diverso dal nome del cliente o del nome del sito web o del nome della persona per cui sto facendo il backup.
Allora, innanzitutto bisogna dire che la pseudonimizzazione non riguarda solo backup, la pseudonimizzazione riguarda tutto, riguarda sia i dati di uscita, sia in comunicazione, sia i dati residenti e sia i dati ovviamente salvati, quindi riguarda tutti i momenti della vita del dato, i dati vanno pseudonimizzati sempre. Il concetto di pseudonimizzazione, che questa volta finalmente si è usata la parola giusta, perché prima si parlava di anonimizzazione ed era una parola errata, perché anonimizzazione, come voi sapete, è un processo irreversibile, questa è una cosa importante, quello che distingue dalla pseudonimizzazione, che invece è un processo reversibile. Cosa vuol dire? Che il dato pseudonimizzato può tornare in chiaro qualora la persona autorizzata abbia la facoltà di riportarlo in chiaro. Quindi il concetto è quello. Allora, dobbiamo avere delle persone che sono autorizzate a pseudonimizzare e anche qua andiamo sempre a distinguere i soggetti all'interno del titolare, del responsabile nominato, che ognuno deve essere addetto a fare determinate cose. Quindi se ha accesso ai codici di codifica deve essere identificato e quindi si deve sapere chi è. Quindi credo che poi il chiarimento sul concetto sia questo, ecco, la differenza tra le due parole, che è molto importante. Si tratta di non permettere la visione in chiaro, quindi si tratta di riprenderli in chiaro soltanto qualora ci sia la necessità di farlo, quindi secondo sempre il principio di necessità, e sarà solo dalle persone autorizzate. E quindi bisogna identificare i ruoli perfettamente. Questo è importante. Le altre domande?
Abbiamo qualche minuto per un'altra domanda.
Allora, in ambito di pubblica amministrazione, tutte queste cose cosa comportano? Perché la pubblica amministrazione è obbligata a trattare certi tipi di dati. Quindi, rispetto a prima, cosa comporta?
Allora, come ha visto
questo particolare alle multe, per dire. Allora, se vengono informatizzate c'è un database con tutti i dati personali e sensibili.
come ha visto, io non ne ho parlato perché vabbè non era proprio oggetto della giornata di oggi, però lei come ha visto gli enti pubblici sono tutti tenuti a data protection officer, e questo secondo me è una cosa molto importante, perché tutte le pubbliche amministrazioni che lo facciano da sole, per gruppi, per consociati, insomma anche con modalità diverse, devono avere un super esperto che non è un responsabile basta, ma qualcosa di più, che li aiuti a mettere in atto le misure. Per quanto concerne la pseudonimizzazione, certamente bisogna utilizzare delle misure tecniche, degli accorgimenti che permettano quello che ho detto prima, cioè la visione in chiaro degli atti, dei documenti soltanto alle persone autorizzate, attraverso dei meccanismi tecnici che immagino nei prossimi mesi toccheranno. Quindi adesso in questo non è che sono qui a parlarne, non essendo un tecnico, però il concetto mi sembra tutto sommato abbastanza chiaro, cioè non è che chiunque all'interno di quell'ufficio deve vedere il dato in chiaro, deve essere visto solo dalle persone autorizzate e visto in maniera comunque codificata e da decodificare. Ok?
E io anch'io, buonasera.
Buonasera.
Vorrei chiedere il suo parere, comunque se mi aiuta a comprendere il considerando 18 del nuovo regolamento. In particolare, se invece di essere un professionista sono un privato e utilizzo un servizio cloud e inserisco all'interno trasmetto nel cloud i dati personali, la mia famiglia, di mio marito piuttosto che di mio figlio, perché archivio lì i miei documenti. Che responsabilità ha il cloud da un punto di vista privacy su questi dati e che figura da un punto di vista privacy assume? Perché a me, come persona fisica e in un utilizzo prettamente privato, il regolamento non si applica. Però il considerando 18 mi dice che il fornitore di quei servizi in realtà ha una responsabilità.
Assolutamente sì, a parte che io farei molta attenzione a non si applica. Nel senso che l'estensione domestica, secondo me, nel nuovo regolamento europeo non è così definitiva, cioè non è che perché lo scopo è personale allora c'è l'estensione totale. Attenzione, oramai ognuno di noi fa un utilizzo personale / professionale assolutamente promiscuo, quindi il regolamento in tante parti si applica, certamente non andremo a tenere un registro dei trattamenti quando facciamo, però tutte quelle che sono le buone norme, quindi chiedere il consenso quando è il caso, di fare commenti di un certo tipo, di non andare a dire, cioè voglio dire, quel tutta la parte lì in realtà riguarda anche il personale. Qui lì si apre tutto un altro discorso, molto, molto interessante. Comunque, tornando a noi, è chiaro che allora mettiamo anche che io non sono obbligata perché faccio solo personale, mi avvalgo di un servizio di cloud, il servizio di cloud è tenuto a tutte quelle che sono le regole del regolamento europeo in qualità di titolare, perché naturalmente io non lo posso nominare perché non ho ruolo, per qualora sia solo personale lo farà il ruolo di titolare. Certamente c'è sempre da fare una buona scelta, cioè bisognerebbe scegliere il fornitore giusto, magari per la colpa di dicendo, però chiaramente se parliamo solo di personale questa non si applica, però insomma anche noi, secondo me, nella nostra vita domestica, mettiamo che sia così, io ormai non mi considero più insomma solo personale, assolutamente una cosa mix, dobbiamo fare il possibile affinché i trattamenti illeciti in senso lato non accadano, come se fossimo dei titolari. Grazie.
Allora, siamo del tempo, poi
grazie.
Ringrazio Monica per l'intervento.